Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questo nuovo appuntamento di Radio Librarte, rubrica di, per, in e intorno all'arte attraverso i libri. Ed è ideata e condotta da Giacinto Di Pietrantonio, che salutiamo. Ciao Giacinto.
Ciao Federico, ciao.
Ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E siamo qui per un appuntamento molto particolare, che è la presentazione di un libro pubblicato postumo di Germano Celant, La storia delle sue mostre. Quindi io darei la voce a Giacinto Di Pietrantonio per introdurci l'ospite, che è Maria Corti, appunto, dello studio Celant. Prego Giacinto.
Allora, di nuovo buongiorno a tutti e buongiorno Maria Corti, ricercatrice e archivista dello studio Celant, che è qui con noi oggi perché, appunto, come ha già detto Federico, parleremo del libro, dell'ultimo libro pubblicato postumo di Germano Celant, che è appunto The Story of My Exhibition, la storia delle mie mostre. Ciao Maria, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Ecco, appunto, allora, dunque, siamo qui per parlare di questo libro, del libro di Germano Celant, The Story of My Exhibition. È un volume denso, anche con tante pagine, come tra l'altro Germano Celant ci aveva abituato, insomma, per le sue pubblicazioni, perché è un libro con tante, con moltissime informazioni, documenti, riflessioni. Infatti è un libro di 553 pagine utili e 9 pagine, diciamo, che sono quelle introduttive a colori, cioè, che sono le pagine grafiche dove non ci sono foto, testi, insomma, e così via. E ha il formato, di solito quando si pensa a un libro, si pensa a un libro più verticale, mentre quando si pensa a un catalogo d'arte siamo abituati, appunto, a un formato più quadrato. Infatti questo ha un formato quadrato, che sono appunto i formati più tipici dei cataloghi delle mostre. Infatti questo è un libro che parla delle mostre ed è edito dalla Silvana Editoriale, uscito appunto nel 2021, è uscito, come abbiamo già detto, postumo, e quindi è anche un testamento, insomma, importante. Ed è un libro in cui si parla, si racconta, si argomenta, si analizza, si documenta, diciamo, 34 mostre che appunto Celant ha scelto di documentare attraverso questo libro, e vanno, diciamo, dalla sua prima mostra, che è del 1967, quello che, con cui ha iniziato, insomma, la sua storia di curatore, che è appunto Arte Povera in Spazio, che in realtà appunto erano due mostre in un unico luogo, la Galleria La Bertesca di Genova, che è poi la città di Celant, ed è una mostra appunto in una galleria d'arte, insomma, e non in uno spazio museale. Tra l'altro poi quella successiva, di Solo Arte Povera, si tiene sempre in una galleria d'arte l'anno successivo a Bologna, e questo sta anche a significare, già ci dà un'indicazione del momento storico e dell'importanza delle gallerie in Italia, perché era allora un paese in cui c'erano pochissime istituzioni pubbliche, tipo appunto musei d'arte moderna e contemporanea, su cui poi la 34esima mostra, in ordine di tempo, è Post, Zang, Tum, Art Life Politics, Italia 1918 1943, che fu fatta appunto alla Fondazione Prada, e poi in mezzo ci sono appunto tre altre mostre, di cui poi ne parleremo di qualcuna, perché non possiamo, ovviamente per motivi di tempo, parlare di tutte e 34 le mostre. In realtà non riusciremo a parlare neanche di una, perché sono mostre talmente complesse, insomma. Quindi, però, già queste due mostre, questi due titoli ci danno anche il senso, insomma, dell'approccio di Germano Celant, sia pratico che teorico, insomma, all'arte. Anche se, per esempio, l'ultima mostra non viene citato nel titolo il nome del futurismo, ma scegliendo un titolo in cui è contenuto un frammento delle Parole in libertà di Marinetti, è chiaro, insomma, che il futurismo è un riferimento costante proprio per l'approccio critico-teorico di Germano Celant. Tra l'altro, corre voce, non so se questo sia vero, però tu Correvoce da sempre io l'ho saputo questa cosa qua, l'ho sentita, tra l'altro non ho mai chiesto a Germano quando l'ho incontrato una conferma o meno, che all'inizio lui non voleva chiamare la mostra Arte Povera ma la voleva chiamare tipo nuovo futurismo, ma magari queste sono cose che poi leggende che si creano per strada. Ecco, adesso io mi sa che ho già fatto un'introduzione anche troppo lunga, quindi passerei la parola a Maria Corti, che appunto è stata delegata dallo studio Celant, che è uno studio con più persone che lavorano nello studio, appunto, a parlare di questo libro. E ti chiederei la prima domanda, insomma, è una domanda di rito, diciamo, come, quando e perché Celant decide di fare questo libro, no?
Sì, in realtà la ricerca per questo libro parte qualche anno fa, poi nel 2020, diciamo, al momento della sua scomparsa, il libro era praticamente terminato, lui aveva visto tutto il layout, semplicemente con la casa editrice, essendoci dei, insomma, tempi tecnici per la realizzazione, si è poi deciso di aspettare a pubblicare il libro in un momento significativo, che appunto è quello dell'anniversario della sua scomparsa ad aprile. Era già nell'aria da un po' di tempo, penso, una riflessione sul proprio lavoro da parte di Celant, e ha voluto farlo in questo libro, scegliendo di farlo solo sulle mostre collettive, quindi non ci sono mostre monografiche all'interno di questo libro. Il libro presenta una struttura cronologica che va dalla prima mostra, appunto quella dell'Arte Povera, alla Galleria La Bertesca, fino a del 2018 in Fondazione Prada. Ogni mostra è presentata tramite il contributo teorico, quindi il testo che lui ha scritto e pubblicato nell'occasione dell'esposizione, e il contributo visivo, quindi le fotografie degli allestimenti in cui è possibile vedere, analizzare le soluzioni espositive che sono state adottate di volta in volta.
Tu hai detto appunto i testi e le fotografie, ma i testi sono sempre integrali oppure sono stati adattati per l'occasione, nel senso che io ricordo che i testi di Celant sono sempre molto lunghi, perché c'è questo suo approccio da storico dell'arte, non da curatore contemporaneo, diciamo, ma lui lo dice anche, insomma, il libro contiene una lunga intervista in cui Celant spiega le ragioni di questo libro e soprattutto spiega le ragioni del suo approccio all'arte, alla curatela e via dicendo, insomma, e poi lui dice, nei miei tempi, quando ho iniziato, i curatori facevano un testo molto breve, io invece ho iniziato da subito poi a fare invece dei testi molto lunghi, a parte beh, il testo per la mostra d'arte povera, appunto per una guerriglia che fu pubblicato su Fresh Art, però lui ha un approccio che chiama anche lui stesso la cronistoria, no? È molto documentato, quindi i testi suoi sono sempre molto lunghi, anche molto utili tra l'altro, perché sono testi in cui ci sono tantissime, parte diciamo la riflessione teorica che poi regge tutto, ma c'è tantissimo materiale di riferimento, di documenti, quindi hanno un'utilità appunto per chi legge, per gli storici e via dicendo. Quindi però i testi qui sono integrali oppure sono stati adattati, se no veniva un'enciclopedia in 10 volumi?
No, sono integrali in la quasi totalità dei casi, solo in pochissimi casi ci sono dei tagli segnalati come al solito con le parentesi quadri, ad esempio mi viene in mente per l'ultimo testo, quello di Post Sanctum Tum, proprio perché era troppo lungo, si è deciso di insomma riprodurre solo la parte più in cui entrava nel vivo della discussione teorica, tralasciando tutta la parte introduttiva, però nella totalità dei casi direi che sono integrali i testi. I primi, come dicevi anche tu, sono forse un po' più brevi, come quello di Arte Povera alla Bertesca, perché era anche un po' una modalità tipica.
Sì, dell'epoca.
Esatto.
Ma poi lui dice che in realtà poi questa modalità l'ha adottata a partire, mi pare, 71-72, quando lui fa la mostra, cioè la cura fa il libro, il catalogo, che poi è un libro in realtà, di Giulio Paolini, quindi in questo caso una personale, dalla Sonda Band a New York, allora lui decide di adottare questa modalità proprio da storico dell'arte, anche riferendosi, ma poi lui ne parla anche, sui studi, i suoi rapporti con Eugenio Battisti, con cui aveva fatto anche la rivista Marca 3, anche se questo non ne parla, diciamo, nell'intervista, però ci sappiamo, insomma, di adottare questa tecnica, pratica, modalità da storico dell'arte antica, da filologo, insomma, che invece nei curatori, insomma, sia allora che poi, insomma, nella maggior parte non c'è, o comunque se c'è molto poco.
Sì, esatto, infatti anche nell'intervista introduttiva parla di questo libro appunto su Giulio Paolini pubblicato con Sonnabend Press nel 72 come davvero un momento molto importante nella sua evoluzione, nella, insomma, costruzione di questa scrittura, modalità di scrittura. Nel caso del libro di Paolini, appunto, si tratta di una monografia, è una scrittura diversa rispetto a quella espositiva, che invece è quella su cui vuole portare più l'attenzione, diciamo, questo libro.
Ecco, abbiamo parlato appunto di questo approccio storico, anche documentario, eccetera. Io volevo anche dire una cosa, che questo libro, non so se sei d'accordo con me, è praticamente, ci sono 34, come si dice, case story, no? Di mostre, che sono, c'è ovviamente un filo rosso, ma sono ognuno anche diverse, insomma. E quindi, ed è un libro che secondo me, allora, quando Celand decide di fare il curatore d'arte, insomma, essenzialmente la figura del curatore cominciava, il curatore indipendente, diciamo, no? Iniziava in quegli anni con appunto Zeman, collaborerà per la mostra When Attitude Become Form, e che rimette in atto poi alla Fondazione Prada, mi pare che fosse il 2013, così a memoria, fa appunto quella che viene chiamata Reenactment, no? La reinstalla, ovviamente, con le differenze che il luogo permette, però appunto, cioè, i curatori erano pochissimi e molti erano degli storici dell'arte, cioè nel senso che insegnavano e poi facevano anche curatori, tra virgolette, come secondo lavoro, diciamo, no? Quindi erano professori, poi facevano, diciamo, altro lavoro, lavoro parallelo, quello della figura del curatore, per esempio, pensare in Italia a Barile o Benito Leo, ma tutti gli altri, insomma, essenzialmente. Celand invece, Dante non ha mai insegnato, questo è una, cioè, comunque non ha mai insegnato con continuità, non ha mai voluto fare il professore universitario o dell'accademia, insomma, eccetera. È stato proprio, si è caratterizzato dall'inizio come una figura proprio del curatore, insomma, e basta, così come per esempio appunto Zeman che abbiamo citato, o che più una figura più all'estero in quegli anni, o Jan Hooth, questi altri grandi curatori internazionali. E però la differenza appunto è che lui poi fa questo approccio, da storico. Quindi questo qui, oltre che un libro, oltre che essere, insomma, il libro in cui, diciamo, Celand costruisce il suo autoritratto, è proprio un manuale di storia della curatela, che riguarda solo, diciamo, ovviamente, le sue mostre, non, anche se alcune sono state fatte insieme ad altri curatori, insomma, come collaboratore, come quella di Zeman, oppure come autore principale e in collaborazione con degli altri curatori, insomma, delle altre figure. Per cui io vedo questo libro come un manuale di storia della curatela. Ora, siccome oggi, come dicevo, allora uno ci si improvvisava curatore, insomma, nel senso, non è che ci fosse una scuola per fare il curatore, insomma, e via dicendo, io stesso faccio parte, insomma, della coda, insomma, di questa modalità, insomma, poi sono nati, insomma, se capite che poteva essere invece un mestiere, grazie anche a persone come Celand, si sono cominciate a nascere tutte queste scuole di curatori, no? Però non è che ci siano dei libri in cui sono raccolti tantissimi, sono poche, insomma, magari c'è Obrist che ha fatto appunto un libro per parlare di un altro curatore internazionale, però cioè, è difficile, devi mettere insieme tanti libri per vedere tante mostre, insomma, significative, internazionali. Questo qui invece è proprio un libro che secondo me le scuole di curatela dovrebbero adottare come testo, libro di testo, come si dice, perché ti fa vedere tante mostre e tante mostre diverse, anche se, come dicevi tu, Maria, tutte mostre collettive, però voglio dire, ognuna è diversa dall'altra, anche se ci sono se c'è comunque una continuità, e quindi puoi imparare a vedere tanti approcci, no? Anche se fatte da una persona da una persona sola. Quindi di una grandissima utilità.
Sì, certo, penso che è un bellissimo complimento che questo libro possa diventare un manuale, diciamo, di curatela. Certo, si limita, diciamo, all'approccio di Celant. Sono tante mostre, tutte diverse, molte, anzi io oserei dire tutte importanti, perché appunto comunque è stata fatta una selezione. Queste sono 34, ma se avessimo dovuto considerare tutte le mostre curate da Celant sarebbe stata davvero un'enciclopedia, anche se appunto poi all'interno si collocano tutte all'interno di un percorso abbastanza chiaro, e anche con è possibile individuare alcuni filoni, diciamo, al suo interno, come non so, della te povera, giustamente, tutte le mostre sull'arte italiana del Novecento, da quelle a, non so, Palazzo Grassi nell'89, arte italiana a Presenze, fino ad arrivare ad Italia Metamorphosis al Guggenheim, oppure tutte le mostre dedicate alla contaminazione tra i linguaggi.
Sì, infatti, per questo ti volevo fare una domanda, proprio una di due domande, perché per esempio la cosa che io ho notato è che nell'intervista lui non parla quasi mai di opera d'arte, parla quasi sempre di artefatti, no? Usa la parola artefatti invece di usare la parola opera d'arte. Questo ovviamente ha un suo perché, perché appunto dicevo, c'è la regola che usa a caso le parole, insomma, nel senso che le soppesa in maniera molto bene. Perché parla di artefatti e non di opere d'arte?
Penso che sia proprio per questa questione di cui stavamo parlando, dell'importanza che hanno anche gli altri linguaggi al di fuori di quelli proprio artistici tradizionali. Infatti, appunto, ci sono anche mostre dedicate al libro, come opera d'arte, book as artwork, record as artwork, il disco come opera d'arte.
Sì, fatta all'estero poi, tra l'altro a Londra.
Sì, perché... sì, esatto. E anche molto presto, negli anni 70. E appunto lui stesso dice che è sempre stato importante per lui guardare anche ad altri ambiti che non fossero quello strettamente artistico. Un po' perché era anche una attitudine dell'epoca che deriva dall'arte concettuale, quella di allargare un po' il campo di indagine al di fuori della tradizione del quadro, della scultura.
Certo, per esempio, appunto, perché tu hai parlato, hai detto che non ci sono le mostre personali, perché mi ricordo che se mi avevo visto una mostra curata da Celant a Bruxelles, su Andy Warhol, che era stata prima o andata dopo, non mi ricordo, a Wolfsburg, ed era praticamente una mostra su immateriali, insomma, altri di Warhol, non era una mostra sui quadri, le Merlin e via dicendo, ma era appunto sui film, sui dischi, ed era una mostra veramente molto bella, e tra l'altro anche molto documentata, sempre con un catalogo molto documentato, ponderoso, insomma, così via. E poi io penso che sia, come tu dicevi, sia per questa cosa che dici giustamente, di allargare che era una caratteristica dell'epoca, no? Del momento dell'arte concettuale, dell'arte povera, che poi insomma utilizzavano materiali diversi diciamo da quelli tradizionali dell'arte, ma era anche perché, come ho detto, partendo dalla fine, insomma, dall'ultima mostra di Celant, che lui avesse come riferimento, cioè, partisse dal futurismo, no? Che il futurismo, come sappiamo, è un'arte di linguaggi, cioè non è l'arte della pittura, della scultura, anche se è quella che magari viene conosciuta di più, ma il futurismo, infatti la mostra è fatta a Palazzo Grassi con Brutus Sultan, non si chiama futurismo, si chiama futurismo e futurismi, quindi al plurale, quindi penso anche per questo sia il motivo. Però ecco, un altro tema che è trattato appunto nel libro è quello, diciamo, dell'ambiente, ma dell'ambiente oggi ovviamente dire ambiente si pensa alla comunità dell'ambientalismo, l'ecologia e via dicendo, ma in questo caso era, da cui ci farà anche una biennale, una sezione della biennale nel 78, Arte e Ambiente, cioè nell'ambiente siamo come spazio in cui le opere sono contenute, no? Sia opere che vengono collocate e sia opere che vengono fatte ad hoc, perché questa è una caratteristica di fare le opere ad hoc proprio della sua generazione, soprattutto anche degli artisti dell'arte povera. Mi ricordo una volta intervistare Luciano Fabbro per Flash Art, ed erano gli anni delle polemiche sul Maxi, in cui appunto gli artisti dicevano: ah, ma è uno spazio che non si può utilizzare, una cosa contro l'arte, insomma, così via. Io gli feci tante domande, poi ovviamente gli feci questa domanda, diciamo, allora di attualità. E Fabbro mi rispose: ma guarda, ma noi intendendo gli artisti della sua generazione, arte povera, anche altre ovviamente, ma noi siamo abituati a fare mostre in qualunque spazio, quindi cioè lo spazio non ci interessa, come noi, nel senso, siamo in grado di dominarlo con il nostro lavoro. Però appunto questo aspetto del lavoro di Celand, di lavorare sull'ambiente, sullo spazio, su come le opere vengono collocate, e anche qua c'è una parte importante nel libro, dove sono presenti Lisinski, no, le ricostruzioni delle opere di Lisinski, degli allestimenti come opere di Lisinski, o di Mondrian, o Kuschwitters, e così via, insomma, e via dicendo, fino appunto all'ultima mostra, che è certo una mostra sull'arte italiana, però l'allestimento, in quel caso, più che in tante altre mostre anche che sono qui nel libro, era ancora più precisato, perché praticamente io mi ricordo che c'erano tutte queste anche immagini sulle pareti della Fondazione Prada, in cui venivano rimesse le opere, cioè veniva riprodotto lo spazio. Infatti Celand parla non solo di questa mostra in generale, dell'importanza della fotografia per il suo lavoro, e quindi infatti questo è un libro di testi e di immagini e di fotografie, in cui il quale mettiamo di De Chirico, veniva rimesse nello spazio della galleria, fotografato in questo caso, no? E rimessa nello stesso posto, non è stato possibile recuperare il quadro originale che c'era di fianco, mettiamo, di Sironi, però c'era nella fotografia, c'era la riproduzione, quindi era, cioè, un'idea di allestimento e di lettura critica di un momento storico dello spazio, cioè, anche molto innovativo da questo punto di vista, perché mostre con le immagini nelle pareti, diciamo, storiche sono state fatte, ma lì c'era, secondo me, un passaggio in più, che era quello di ricollocare le opere sullo stesso posto, insomma, quindi e di creare un dialogo. Quindi questa cosa dell'ambiente, insomma, sono io che parlo troppo.
No, certo, assolutamente è molto presente questo filone, chiamiamolo, dell'ambiente, che parte appunto dalla sezione all'interno della Biennale, appunto Ambiente Arte, dove erano stati ricostruiti ambienti storici ed erano stati invitati artisti a realizzare ambienti site specific, come si dice, no? E c'è un legame forte, penso, anche con quello che viene dopo, con il reenactment anche di When Attitudes Become Form alla Fondazione Prada, fino ad arrivare poi appunto a Post Sanctum Tum, cioè lo spazio per Celand, oltre a essere contenitore, diciamo, di quello che c'è dentro, però è anche contesto. È contesto ed è anche tante volte strumentale a leggere quello che c'è al suo interno. Quindi penso che appunto sia abbastanza evidente nel libro, anche
sì,
attraverso
anche
le immagini.
Anche la mostra di Genova, arte e architettura, no?
Sì, lì addirittura c'è anche un allargamento alla città, all'intera città, cosa che peraltro è stata fatta anche a Bergamo con Arte Povera in Città, dove le sculture degli artisti sono state installate in vari luoghi, anche
nel luogo della città, sì,
esatto.
Sì, la mostra fatta con la Gamec nel tour dell'arte povera, insomma, come anche qua c'è questa cosa dei dischi nel mondo della musica pop, scherzare, in tour, no? Arte povera, Italian tour.
Esatto, come se fosse un concerto.
Sì, no, infatti, un libro appunto ricchissimo, molto, molto utile, io direi appunto, come dicevo prima, necessario per le scuole dei curatori, sicuramente, ma per tutti, insomma, perché attraverso la storia di delle mostre, una parte appunto delle mostre, come dicevi tu, Maria, di Germano di Germano Celand, cioè si racconta appunto una parte importante della storia dell'arte internazionale e italiana anche in quanto internazionale, perché poi c'era questa cosa dell'internazionalità che per Celand era fondamentale, insomma.
Insomma, lui da sempre ha avuto questa relazione anche, non so, privilegiata con gli Stati Uniti, ha iniziato a viaggiare negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, fino poi ad arrivare a lavorare al Guggenheim, quindi c'è sempre stata questa relazione.
Beh, quella è la sindrome di Cristoforo Colombo, no?
È vero, è vero.
Bene, e dunque noi abbiamo terminato il tema a disposizione, quindi ringraziamo Maria Corti per essere stata con noi per parlare dell'ultimo libro di Germano Celand, The Story of My Exhibition, e salutiamo tutti e buona lettura.